E Kobeira ha sempre detto: no, attenzione, però non ingigantiamo così tanto questa storia del Seattle Sound, perché noi abbiamo avuto i Sonics, abbiamo avuto Hendrix, abbiamo avuto fior di band e fior di artisti, va bene tutto, ma anche meno. E in qualche modo, insomma, lui che toglieva sempre lo smalto splendente a tutto, però aveva anche un po' ragione.
è un'ottima descrizione questa che fai. Tra l'altro lui non, effettivamente non si è mai voluto prendere i meriti di questo successo, e anzi li ha sempre restituiti alle band che conosciamo, dai Dinosaur Juniors, i Pixies, gli Husker Du, i Meat Puppets, i Vaselins, non so, queste esatto. band che poi sono state anche invitate appunto nell'Unplugged proprio per fare una sorta di chiusura del cerchio. Qual è stata poi l'eredità sulla città dell'attenzione mediatica enorme che c'è stata in quegli anni?
Ecco, sì, appunto, per rispondere alla domanda di prima, tra l'altro una delle cose più interessanti e affascinanti del processo di scrittura di questo libro e della ricerca, insomma, io vado a Seattle, cioè, ho cominciato ad andarci tardissimo, però ci sono andata continuativamente e ho avuto anche modo di vedere che cosa ne è stato proprio quando, dicevi, i riflettori sul grande si sono spenti. Cioè, Seattle è diventata fondamentalmente una città in cui la classe lavoratrice creativa, legata specialmente alle start-up tecnologiche, e questo naturalmente era dovuto alla presenza di Microsoft, che ha le sue radici proprio a Seattle, anzi a Redmond, ha continuato a svilupparsi lungo tutto l'arco degli anni zero e poi ha dato origine a quella che oggi è Amazon, cioè il dominio del mondo.
Mi sembra di averne sentito parlare di questa Amazon.
Hai colto di tanto in tanto?
A cui accenni, sì, effettivamente l'eco di questa cosa è arrivata anche da noi. Se guardo la copertina del tuo libro, siamo in diretta con Valeria Sgarella, autrice di Seattle, la città, la musica, le storie, fuori per Odoie Edizioni. Ci sono ovviamente rappresentati, e non potrebbe essere diversamente, quelli che sono in qualche modo i Four Horsemen, direbbero i Metallica, i quattro cavalieri del grande ovvero Lane Staley degli Alice in Chains, Kurt Cobain dei Nirvana, Eddie Vedder dei Pearl Jam e chiaramente Chris Cornell dei Soundgarden. Uno solo di questi quattro è vivo. Che effetto ti fai? Che spiegazione ti dai di tutto questo?
Allora, la spiegazione principale
è una domanda orribile, lo puoi dire.
No, ma la risposta è molto semplice.
L'eroina?
Rispetto ad altri. Fondamentalmente, sai, la presenza delle sostanze comunque inevitabilmente condiziona la carriera di un artista. Mi permetto di dire, insomma, che Eddie probabilmente ha affrontato la questione in modo un po' più, come posso dire, sì, ragionevole.
A lui piaceva il vino rosso, per cui è andata bene, diciamo.
Esatto, cioè preferisce forse il Morillo di Scanzano.
Ah, sì.
Però diciamo che, a parte le battute facili, c'è proprio una differenza di approccio al music business, e questa differenza d'approccio comporta anche una sorta di disciplina e di, diciamo, lontananza da certi cliché, che ha permesso alla band di andare avanti. Ma lo stesso si può dire per gli Alice in Chains, attenzione, gli Alice in Chains hanno compiuto un miracolo.
Sono assolutamente d'accordo con te.
Un miracolo maggiore, considerando che anche Jerry Cantrell, come Lane Staley, come Mike Starr, ahimè, e come tanti altri colleghi della scena, ha avuto il suo percorso e ha fatto in modo di uscirne in qualche modo.
Ti ho chiesto come spesso faccio quando ho un ospite al telefono, un pezzo per chiudere la nostra conversazione.
Sì. Tu hai scelto.
No. Solo se ne hai voglia, se no ti tengo qui dell'altro, però vedi che non c'è niente da fare. Tu hai scelto un pezzo di Soundgarden.
Mi sono tenuta libera, ovviamente.
Bravissima, io sono molto contento di questo, anche perché hai scelto un pezzo non esattamente tra i più noti, ecco, della band di Chris Cornell, che è Storm. Ti chiedo perché hai scelto questo pezzo e in generale non so se hai seguito un po' tutta la diatriba che sta andando avanti ora, purtroppo anche per vie legali, tra i componenti della band e la vedova Cornell, e che idea ti sei fatta un po' anche da fan, suppongo, della band, oltre che della città.
Ah, che tristezza. Guarda, l'idea è proprio povero Chris, nel senso che comunque è sempre un po' deprimente, no? Al netto di tutto quello che abbiamo perso, dover anche assistere a questo spettacolo indegno, di, insomma, questo, una gestione un po' poco elegante, ecco, dell'estate, di tutto quello che l'artista ha lasciato. Però ecco, insomma, sai, sono questioni di famiglia prevalentemente, quindi è anche molto difficile analizzarle dall'esterno. Vorrei solo ricordare che Chris ha due famiglie e c'è una grande differenza tra l'una e l'altra.
Quindi, insomma,
non so se può bastare.
Sì, voglio dire, se leggo fra le righe, mi pare che, ecco, la moglie, anzi la vedova, si starà togliendo un coltello dalle spalle. Chiudiamo.
Sai quindi... cosa, Dave? Sì. È anche vero un'altra cosa, purtroppo, e poi cioè, magari soprassediamo. Però quando c'è una mancanza di questo genere, cioè comunque quando viene a mancare un artista di tanto spessore, livello e eredità, è anche molto difficile che la cosa si chiuda in termini amichevoli. Non è mai successo, mai.
Sì, soprattutto insomma quando si parla di soldi, perché poi di questo si parla, insomma, inutile girarci attorno.
Si parla di soldi e di proprietà anche di materiale registrato, cioè di materiale inciso,
certo,
è questa la cosa.
E quindi poi insomma delle royalties che ne derivano. Ti chiedo due cose a chiudere.
Sì.
Qual è il tuo prossimo lavoro? No, cioè, non lo so, ma tanto ormai siamo in tempi di precariato, lo sai meglio di me. Vabbè, occupazione, scegli il tuo passatempo, scegli il
non
termine.
Non mi sembra di esagerare.
Il termine. Guarda, che preferisci. E poi perché Storm dei Soundgarden?
Allora, sarò breve sulla prima e un po' più prolissa sulla seconda.
Vai.
Prossimo lavoro non lo so, nel senso che questo libro è uscito per miracolo e infatti voglio ringraziare tanto Odoia per aver, diciamo, creduto tanto in questo lavoro, e non è una frase di circostanza. E, prossimo chi lo sa, come sempre arriverà uno spunto gigantesco, io sarò così presuntuosa da coglierlo. E invece per quanto riguarda Storm è una canzone molto speciale per un motivo che adesso ti spiego rapidamente. Questa canzone faceva parte della primissima demo che i Soundgarden incisero come prova, insomma, per Bruce Pavitt, che allora era il discografico, il capo della Sub Pop.
Certo.
Che la Sub Pop ancora non esisteva in realtà. Ecco, e fa parte di questa demo che si chiama Songs for Bruce. A distanza di più di 20 anni, questa canzone è stata ripresa, appunto, ripescata dagli archivi e rincisa da Jack and Dino insieme alla band nel 2014 per il box set che adesso mi pare si intitoli Echo of Miles Scattered Across the Path. Non so se è difficilissimo, potrei anche confondermi. E ha una soglia particolare perché appunto è una canzone che non ha visto più la luce dall'85 fino al 2014, quindi insomma diverse decine d'anni. E poi è stata rispolverata e trasformata in quello che adesso sentiremo.
Ce lo andiamo a sentire. Grazie a Valeria Sgarella, autrice
Grazie
di Seattle, la città, la musica, le storie, fuori in questi giorni per Odoia Edizioni, un libro che va a raccontare delle vicende probabilmente molto note ma da un punto di vista assolutamente peculiare. Per questo mi è piaciuto tanto, praticamente una guida turistica che puzza di birra e chitarroni. Grazie per il tempo e la disponibilità.
Grazie, ottima definizione.